Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
La scissione tra protestanti e cattolici deve a tutti i costi essere arginata, pensa Papa Giulio III, e riapre così il Concilio di Trento. I padri conciliari espongono con la massima chiarezza la dottrina sull'Eucarestia.
Gesù è presente realmente e sostanzialmente sotto le specie del pane e del vino che, consacrati, si convertono nella carne e nel sangue suo.
I padri conciliari di Trento espongono anche la dottrina sul sacramento della penitenza, affermando che è stato istituito da Gesù e che è indispensabile per rimettere le colpe gravi, al contrario di quanto sostiene Lutero, oltre che utilissimo per purificare l'anima da colpe veniali. Anche la dottrina sull'unzione degli infermi viene confermata. Sono la guerra e la violenza delle armi ad imporre una nuova sospensione del concilio. Maurizio di Sassonia, ribelle all'imperatore Carlo V, invade il Tirolo con i suoi armati e minaccia da presso Trento. L'interruzione dovrebbe essere breve, durerà invece 10 anni per l'inasprirsi delle lotte tra protestanti e cattolici ed anche per l'incomprensione di alcuni sovrani cristiani. Marcello II è papa solo per 20 giorni, quando ha luogo un'importante rivoluzione artistica. Dati i tempi di grande austerità e l'invito a riformare il regime del clero, in molti casi fortemente corrotto, Papa Marcello vorrebbe proibire la musica nelle chiese, temendo che divenga una scusa per divertirsi. Ma cambia idea quando ascolta una certa messa. Era la messa a 6 voci di Pierluigi da Palestrina, grande innovatore ed inventore della polifonia sacra. Fino ad ora nelle chiese si cantava solo il gregoriano e questa novità musicale contribuirà non poco a dare un'impronta decisiva alla Controriforma. Intanto, durante il pontificato del successore di Marcello II, Paolo IV, nel mondo della politica vi è finalmente una schiarita. L'imperatore Carlo V, firmando la tregua di Vaucelles col re Enrico di Francia, pone termine alla lunga guerra di predominio. È il 1556. Carlo V, vecchio e stanco, abdica a favore del figlio e del fratello, comprendendo che l'unione di Spagna e impero sotto una sola corona è pericolosa per la stabilità politica. Sulla Spagna e le colonie di America regna così Filippo II, mentre l'impero è affidato a Ferdinando I. Carlo V passerà gli ultimi anni nel monastero di San Giusto. Qui morirà il 21 settembre 1558. Malgrado i suoi gravi errori, resterà nella storia come l'ultimo grande monarca che abbia saputo reggere in tempi così difficili uno stato tanto vasto. Un anno dopo, un nuovo grande pontefice eletto in Vaticano, Pio IV. Ecco cosa ne scrive lo storico Ludovico von Pastor.
Sebbene avesse di già varcato la sessantina, il nuovo Papa godeva di tale robustezza che poteva si sperare in un lungo governo. Era di media grandezza e aveva un molto sano colorito. Il suo volto benigno e sereno non mostrava traccia alcuna della tetra serietà e inaccessibile maestà del suo predecessore. Il naso era leggermente aquilino, alta la fronte, alquanto brizzolata la corta barba intera. Gli occhi turchini grigi e vivaci rivelavano un temperamento molto sanguigno. Questo prorompeva ancor più chiaramente nelle frasi vivaci, pronte, spesso precipitate, come nell'incredibile mobilità di Pio IV. Era caratteristica per lui l'impazienza con cui, nonostante tutta l'affabilità e bontà, ascoltava le dichiarazioni di altri, interrompendole continuamente con intercalazioni. Egli poi soleva parlare spesso per ore, molto consapevole di se stesso, non tollerava opinioni diverse. Poiché inclinava alla corpulenza, Pio IV teneva moltissimo a regolare e forte moto. Cominciava e terminava la sua giornata con una lunga passeggiata. Fra tutti i papi, nessuno certo è stato un camminatore sì ardente e assiduo come lui. Era in generale poco disposto al rigido cerimoniale. Spesso lo si vedeva quasi senza seguito nelle vie di Roma, a cavallo o a piedi. Respingeva le osservazioni che perciò gli venissero fatte alludendo alla sua dignità ed età. Il moto, così egli, mantiene la salute, scaccia le malattie e io non voglio morire in letto. Se oggi aveva la febbre, il dì seguente, contro il parere dei medici, ricompariva alle sue solite passeggiate.
Questi di Pio IV sono ancora anni difficili per la Chiesa, ma sono anche anni nei quali compaiono uomini eccezionali. Lo stesso pontefice appena eletto desidera avere accanto a sé una persona di cui fidarsi come del proprio braccio destro. Chiama così a Roma il giovanissimo nipote Carlo Borromeo per nominarlo segretario di Stato e arcivescovo di Milano. È l'8 dicembre 1560, una data importante non solo per Milano e per il papato, ma per il mondo. Pio IV vuole risolvere la questione del Concilio di Trento che ormai si trascina da troppo tempo.
Indiciamo la continuazione del Concilio per la Santa Pasqua dell'anno di grazia 1561. Ci rappresenterà Ercole Gonzaga, cardinale di Mantova, e siccome desideriamo che tutti i prelati designati siano presenti alle assise di Trento, ci assumiamo le spese di quelli poveri.
Carlo Borromeo sarà l'anima di questo terzo periodo del Concilio. La sua buona volontà, la sua instancabilità nel mantenersi in contatto con i rappresentanti pontifici a Trento permetteranno di superare nuove difficoltà. Eppure Carlo Borromeo è invitato da più parti a lasciare la carriera ecclesiastica. Suo fratello Federico è morto all'improvviso e chi, se non lui, potrebbe continuare la stirpe dei Borromeo?
Non tornerò nel mondo. Anzi, dico addio al mondo.
Ben sapendo quanto sia importante la preparazione di nuovi sacerdoti, Borromeo fonda a Milano l'Ordine degli Oblati di Sant'Ambrogio, che si occuperà dell'educazione dei preti più giovani. Il lungo Concilio di Trento è intanto alle ultime battute. Il 3 e il 4 dicembre dell'anno 1563 ha luogo la 25esima e ultima sessione. Ecco cosa ne scrive lo stesso Ludovico von Pastor.
Il decreto generale di riforma abbracciava prima di tutto, in 20 capitoli, gli oggetti più svariati. Insisteva sulla semplicità della casa dei vescovi e anche dei cardinali. Raccomandava discrezione nell'infliggere la scomunica. Faceva disposizioni per la professione di fede da emettersi dai prelati e dagli altri ufficiali ecclesiastici e anche dai professori delle università cattoliche, per le fondazioni di messe, la visita di capitoli esenti, l'abolizione delle aspettative a benefici ecclesiastici, l'amministrazione degli ospedali, il diritto di patronato, il disbrigo di liti, l'affitto di beni ecclesiastici, il pagamento delle decime, le competenze per i funerali, l'amministrazione dei benefici curati e la punizione di chierici concubinari. Il capitolo 19 fulminava la scomunica sui duellanti, loro padrini e manutengoli, e vietava la sepoltura ecclesiastica ai morti in duello. Persino gli spettatori del duello dovevano soggiacere alla scomunica. Seguiva poi, come capitolo 20, una severa esortazione a tutti i principi a mantenere e tutelare i diritti e immunità della Chiesa. A questo riguardo venivano rinnovati tutti i precedenti canoni e costituzioni, esortandosi i principi a contribuire perché i vescovi potessero risiedere con dignità e quiete. Il 21 ed ultimo capitolo conteneva la clausola che dovesse considerarsi inviolata l'autorità della sede apostolica di fronte a tutte le disposizioni del Concilio.
Far applicare le decisioni del Concilio sarà impegno del Cardinale Borromeo che dal 1565 fino alla morte avvenuta nell'anno 1584 risiederà a Milano. Ed altrettanto vigorosamente saprà operare per ricondurre la Svizzera alla fede cattolica. Gli stati d'Europa infatti sono ancora in subbuglio e bisogna tentare di convincere i sovrani a riavvicinarsi alla Chiesa. In Inghilterra purtroppo non ci si riesce. Un nobile giovane, John Felton, è ucciso tra atroci torture perché ha osato affiggere una bolla pontificia. In Italia, intanto, dell'arcivescovo di Milano si comincia a dire: è un santo.
Durante la sua presenza in Roma nel giubileo del 1575, alcuni si inginocchiavano davanti a lui per le pubbliche vie mentre egli passava. Durante i suoi ultimi viaggi a Roma, la gente accorreva lungo le strade per vederlo. In una lettera diretta in Germania dalla Città Eterna nel 1577, egli viene detto un secondo Sant'Ambrogio. I posteri gli hanno dato il titolo d'onore di esempio dei vescovi cattolici.
Eppure c'è chi odia Carlo Borromeo. 26 ottobre 1569. L'arcivescovo prega nel suo oratorio. Rintrona di schianto un colpo di archibugio. Un sicario, chiamato Farina, ha tentato di colpirlo, ma il santo arcivescovo scampa miracolosamente alla morte. Carlo Borromeo è una delle figure più grandi della storia della Chiesa. Lo ricorda l'alta statua che gli è stata eretta ad Arona, dove è nato, detta il San Carlone.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
45esima puntata, dal testo base di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo. Elaborazione e ricerche bibliografiche, Laura De Luca e Caterina Fogliaroli. Con le voci di Nicoletta Marini, Silvio Frattolillo, Rosario Tronnolone, Andrea Tidona, Marco Guadagnini. Selezioni musicali, Caterina Fogliaroli. Realizzazione tecnica, Vincenzo Proto.